Ecco carissimi, siamo qui in questa 19ª domenica per il rito romano e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena salì sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero era figlio di Dio». Parola del Signore. Allora, oggi abbiamo come tema, come filo rosso, abbiamo proprio la tempesta, perché vorrei leggervi un attimo anche la prima lettura del profeta Elia, dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e goliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera, come l'udì. Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ecco carissimi, allora Elia era sul monte perché sfuggiva alla regina Jezabele, era terrorizzato. E avevamo nel passaggio precedente, nella pericope precedente a questo brano che vi ho letto, quel famoso passo dove Elia era stanco, sfinito. A me, credo che l'altra volta avevo fatto una domanda: secondo voi, l'esaurimento nervoso è una malattia moderna? Ebbene no! Ce l'ha avuta anche Elia, non ne poteva più di sfuggire a questa regina di Jezabele che lo voleva far fuori, e chiese al Signore: «Basta, Signore, non sono migliore dei miei padri, vieni a prendermi, portami con te». E quindi vedete che la tempesta non risparmia nessuno, né profeti, né apostoli, né contemporanei di Gesù, né i moderni che siamo noi. E mi ha colpito questa scena, questo realismo che ci trasmette la Bibbia in questa situazione del profeta Elia. Invece di mostrare sempre la sua forza, mostra anche la sua debolezza. È bello questo, perché così noi non ci stupiamo se capita anche a noi, mentre se ci mostrano sempre solo dei profeti, degli apostoli, bravi, belli, buoni, e noi andiamo in crisi perché non li assomigliamo. E quindi, Questo profeta Elia che non ne poteva più, si capiva anche perché il mestiere di profeta, ai ai ai, il mestiere di profeta è un mestiere duro e non è che puoi scegliere di fare il profeta come scegli di fare l'elettricista o l'idraulico o l'imbianchino. È il Signore che ti manda e guai a te se cerchi via di scampo. Ne abbiamo alcuni profeti che hanno cercato via di scampo. Giona, Giona è andato a finire dritto nelle fauci di una balena. Geremia ha tentato, Geremia, ribadito quando il Signore l'ha chiamato, era giovane, aveva 25 anni, ma Signore sono giovane e non so parlare. Il Signore... Non dire sono giovane, non so parlare, di quello che ti dico io. Queste sono tue parole, non sono le mie. E vediamo che adesso nel caso di Elia, cosa succede? Succede che dopo aver detto non ce la faccio più, viene un angelo a dirgli su mangia perché è troppo lungo per te il cammino ed è come se attraverso l'angelo, che è sempre un messaggero di Dio, il Signore stesso gli dicesse: non contare sulle tue forze che non ti basteranno per percorrere tutto il cammino, che è ancora troppo lungo, ma conta su di me, sulla mia forza che ti darò giorno per giorno. Ed ecco allora improvvisamente il profeta che non ce la faceva più, ce la fa di nuovo. Dopo aver riconosciuto la propria debolezza, ecco che interviene la forza di Dio. Ed Elia... E dopo aver mangiato il cibo che misteriosamente si era trovato davanti, ha ripreso a camminare per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. E lo vediamo in questa prima lettura, è entrato in questa caverna per passarvi la notte e sente la voce di Dio che lo invita ad uscire. E fu allora che Dio passò. In che modo passò? Non nel vento impetuoso, non nel terremoto, non nel fuoco, ma nella brezza leggera. E allora Elia si coprì il volto col mantello perché Dio era lì. Allora, sapete, mi viene da fare un parallelo. Questa settimana, giovedì, abbiamo avuto la bellissima festa della Trasfigurazione. E gli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, trasfigurati dalla luce, addirittura fuori, come dire, straparlavano. Pietro non sapeva cosa diceva. Bello per noi stare qui, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, quando Mosè ed Elia e Gesù non avevano proprio bisogno, erano loro tre piuttosto che ne avrebbero avuto bisogno. Ecco, quel giorno lì, trasfigurati dalla luce, oggi sfigurati dalla tempesta, Elia sfigurato dalla persecuzione della regina Gezabele. Gli apostoli, adesso vedremo il Vangelo, ma per concludere la vicenda del profeta Elia, credo che ci lasci questo come insegnamento: non temiamo di dire al Signore non ce la faccio più. Bisogna dirlo al Signore, perché dirlo in giro non serve proprio a niente. Ci lascia tali e quali, ma dirlo al Signore cambia tutto. E poi bisogna uscire dalle nostre caverne, eh? A volte entriamo in queste caverne buie. Niente, non, niente, non, niente, va tutto male, va tutto storto, non ce n'è una, non ne azzecco una, vi ho già detto l'altra volta, ve la ribadisco perché questa è efficace, la vitamina spirituale che vi ho dato l'altra volta. Questa è anche una tecnica del maligno, che ci ricorda sempre le cose che vanno male. E quindi vi ricorderà, guarda come... Ti era già successo l'altro anno, 10 giorni fa, 20 anni fa, e sei sfortunato e capitano tutte a te, e ti presenta tutti i panorami delle varie prove. Allora voi dite, decisi, dovete rispondere come Gesù al deserto, e non ha mai lasciato l'ultima parola al nemico. Ha sempre ribadito, Eva ha lasciato l'ultima parola al maligno ed è pericolosissimo, l'ha cucinata, e ha cucinato anche Adamo. Allora voi ditegli così quando vi presenta questi scenari. No, grazie. Ci sono già stato e conosco benissimo il panorama, ma so anche che come Dio mi ha aiutato l'altro giorno, come mi ha aiutato 10 anni fa, come mi ha aiutato 20 anni fa, mi aiuta anche in questa situazione, perché ve l'ho già detto, la tattica del nemico è questa, farci perdere la memoria delle grazie ricevute, per ricordarci solo le disgrazie, e di ingigantire queste disgrazie. Ah, questa volta non te la caverai, questa volta no, è tutto diverso, non vedi via d'uscita, e così ci cucina. Ma noi dobbiamo dire, come Gesù, mai lasciargli l'ultima parola, via da me, sta scritto, il Signore è con me, il Signore ha detto sarò con voi tutti i giorni fino alla fine, citare una parola del Vangelo ma non lasciargli l'ultima parola. E adesso veniamo al Vangelo. Allora, nel Vangelo vediamo Gesù di nuovo alle prese con le forze della natura, eh? Avevamo già visto altre volte come Gesù esercitasse il suo potere anche sugli elementi scatenati della natura, oltre che sulle malattie che guariva e sugli spiriti immondi che scacciava, e quando ordinava i venti al mare in burrasca di placarsi e questi obbedivano, e subito ritornava la bonaccia. E gli apostoli, stupiti, si chiedevano: ma chi è costui al quale addirittura i venti e il mare obbediscono? E quindi anche oggi abbiamo uno scenario di questo tipo, lo vediamo sul lago agitato dalle onde a causa del vento contrario. E anche questa volta dimostra di conoscere il linguaggio della natura. E appena salito sulla barca, il vento cessa. Ma prima c'era scatenato un altro vento, un vento interiore, il vento del dubbio e della paura dei discepoli, che vedendolo camminare sulle acque, cosa hanno pensato? Quella era una notte da streghe, tempesta scatenata, ci mancava solo il fantasma. È un fantasma, così hanno completato il quadro. Pensavano che fosse un fantasma. E il Signore invita Pietro a raggiungerlo sulle acque. Se sei tu, Signore, dimmi di venire da te sulle acque. Se sei tu. Non era proprio sicuro, perché pensava che fosse un fantasma. Vuole una conferma che sia proprio lui. Vieni. E all'invito del Signore, Pietro cammina tranquillo sulle acque. E poi, ciò che mi colpisce qua è una cosa un po' insolita, no? Si dice sempre che Pietro cominciò a tentennare quando vide il vento, no? Ora, il vento c'era anche prima cosa. Secondo, camminare sulle acque, che ci sia vento, che non ci sia vento, non è per niente naturale. E non è la terraferma l'acqua. Quindi subito ha iniziato, poi ha guardato, ecco lo sbaglio che non dobbiamo fare, si è guardato intorno. Attenti a non guardarvi mai intorno, attenti a non guardare mai la tempesta, ma neanche tanto intorno, perché ognuno avrà la sua da dire sulla vostra tempesta. È per quello che vi dico, parlatene al Signore, ma mica in giro, perché ognuno avrà la sua e vi metteranno in una grande confusione. Uno ti dirà di fare una cosa e l'altro l'esatto contrario, eh? E qui Pietro comincia a dubitare. Quindi il vento che lo fa affondare non è il vento atmosferico, è il suo vento interiore, è il dubbio, è l'incredulità. E allora il Signore non gli resta che ciuparlo per i capelli e dirgli: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora, ci ritroviamo un po' tutti in questa scena, eh? Possiamo applicarla a noi. Remiamo, soprattutto adesso, siamo in una società, non siamo più in una società cristiana, Dobbiamo remare controcorrente in un mare agitato. E sapete che il lago in ambiente semitico non ha solo il significato poetico delle placide acque che lambiscono la sponda e i riverberi argentati del sole che si specchia, questa è poesia. In ambiente semitico le acque rappresentavano anche le forze oscure che ribollono al di dentro, e infatti nell'Apocalisse c'è scritto che nella Gerusalemme celeste il mare non ci sarà più, non ci saranno più queste forze oscure che ribolliscono nelle profondità, che appunto rimangono camuffate, non si vogliono svelare per quel che sono. Quindi, in tutto questo scenario, loro pensano che Gesù fosse un fantasma. E Pietro, incredulo tra gli increduli, vuole un segno. E poi ha dubitato di nuovo. Il Signore il segno gliel'aveva dato. Cammina con... Sono io, cammina sulle acque. E poi ha dubitato di nuovo. Allora, questa cosa del fantasma, credo che ce l'abbiamo tutti dentro. Quand'è che Gesù per noi è un fantasma? Quando non lo sentiamo vivo nella nostra vita, quando c'è qualcosa che non va e ci arrabattiamo da soli, quando diciamo ma il Signore in questa situazione dov'è? E Lui c'è, siamo noi che pensiamo che sia un fantasma e quindi dobbiamo aggrapparci a quelle bellissime parole che il Signore ha detto. In questo Vangelo, coraggio, sono io, non abbiate paura. Ah, chi non vorrebbe sentirsi dire queste parole? Ma queste parole, Signore, ce le dice. Dobbiamo crederlo, perché se abbiamo l'incredulità che ci tappa le orecchie, non le sentiamo e rimane la paura, rimane il dubbio e siamo traballanti su questa povera barchetta sgangherata e quante volte ci capita di affondare? Pur sapendo che egli è vicino e ce la vediamo brutta. E allora, alcune regole. Prima regola, quando siamo nella tempesta, perché siamo veramente in una tempesta, eh? La tempesta c'è. Assodato che c'è, la prima cosa che bisogna fare è non guardarla. Primo, non guardare la tempesta. Secondo, non guardare neanche noi, che non abbiamo la forza di affrontarla, non abbiamo la soluzione. Ma guardiamo a Lui, fiducia nel Signore che dorme anche sulla barca, ma c'è. E questa è la più grande sfida che il Signore ci chiede, fidarsi di Lui. Non affonderemo finché... Non ci fideremo di lui, ma finché guardiamo altrove, siamo a rischio di affondamento. Perché in certi casi la vita ci presenta situazioni in cui non bisogna solo camminare sulle acque, ma bisogna anche camminare sulla tempesta. A volte non si vede altro, in furia la tempesta e in furia soprattutto nella nostra mente, quando non si vede altro si dice ma perché capita tutto questo, ma perché me ne capitano una dopo l'altra? Ecco, la domanda del perché è la domanda assolutamente sbagliata. È come chi vuole arare un campo, no? Quando lo ara lo rivolta di qua e di là, quello è il perché. Quando noi facciamo perché continuiamo a rivoltare la zolla, ma perché, ma come mai, ma eccetera. Noi dobbiamo invece dirci come superarla questa difficoltà, vedere l'oltre. Vedere l'oltre. Vi ho già detto tante volte che sulla tempesta, sul mare in tempesta, la difficoltà, cosa bisogna fare? La difficoltà bisogna cavalcarla, la cavalcata delle valchirie, bisogna fare il surf sulla tempesta e allora ci porta oltre e e ci fa salire di livello. Il Signore prova per approvare. E guardate che siamo molto più vicini al Signore quando le cose vanno male che quando vanno bene. Perché quando vanno bene ci compiacciamo che va tutto bene e guardiamo all'esterno le cose che vanno bene, ma quando va male rientriamo in noi. Ci avviciniamo al Signore, urliamo a Lui. E quindi quello che bisogna fare nella tempesta è rimanere fissi su di Lui e non fissi sulla tempesta e chiedere al Signore, cioè guardare a Lui che Lui ha la soluzione. Lui sa quando finirà la tempesta, come finirà e come Lui è anche capace di farla finire. Noi no, ma Lui sì. Allora, vediamo qui Pietro appunto che dopo aver visto che ha fatto cessare il vento, ha calmato la tempesta, allora i discepoli si prostrano davanti esclamando: tu sei veramente il figlio di Dio. Oh, finalmente alla buon'ora. Questa volta l'hanno riconosciuto. Ma allora sapete qual è la nostra montagna, la nostra tempesta, cioè cos'è quello che ci separa da Lui e quella che avevano anche gli apostoli e che ha fatto affondare Pietro? Non è una montagna esteriore, non è un iceberg, come vi raccontavo l'altra volta. È la montagna della nostra incredulità. La fede ci rende Dio vicino, presente, e nessuna tempesta potrà sconvolgere il nostro cammino se facciamo salire Lui sulla nostra barca. È quando pretendiamo di fare la traversata da soli che ce la vediamo brutta. Dobbiamo scegliere o con Lui o senza di Lui, ma non possiamo scegliere di non fare la traversata. La traversata c'è per tutti. La traversata c'è per tutti, però in questo tempo, soprattutto nei paesi dove c'è più benessere, la più alta percentuale di mortalità è dovuta a che cosa? Ai suicidi. Quelli non la fanno la traversata, rinunciano a fare la traversata. Ed è tremendo, perché se rinunci, perché dobbiamo fare la traversata? Perché dobbiamo approvare ad un'altra riva, dove c'è qualcuno che ci aspetta. Se non la facciamo la traversata, se la interrompiamo, non approdiamo quell'altra riva. La nostra vita è un andare verso qualcuno che ci aspetta a braccia aperte da tutta l'eternità. Dobbiamo chiedere al Signore questa speranza, perché c'è una società un po' malata di disperazione, adesso che non so come dire, ci sarebbe il benessere, soprattutto dove c'è maggior benessere c'è, ma perché c'è il nemico che predica disperazione, quello predica disperazione in continuo. Allora chiediamo veramente al Signore di metterci, di sapere che sulla nostra barca c'è Lui, e che non lascerà mai trionfare nessuna tempesta nella nostra vita. Lui è al timone, ma probabilmente le tempeste, siamo sulla barca e ci sono le tempeste, perché? Perché non abbiamo messo un capitano al timone. L'unico che sa gestire il timone è il capitano, e noi non abbiamo messo nessun capitano al timone, pensiamo di sbrigarcela noi, e invece non ce la sbrighiamo proprio. Allora vorrei leggervi una pagina di un classico, di un grande, dei primi scrittori ecclesiastici, Origene, che parla proprio delle tempeste che possiamo aver ad affrontare, no? E dice: sì, perché questo Vangelo mi ha colpito, non so se avete fatto caso, ma lo sentirete anche domani. Dice: il Signore li costrinse a salire sulla barca, li costrinse. Questa vita Siamo stati, come dire, è un dono, ma è anche siamo stati costretti a salire su questa barca, non l'abbiamo mica scelta, ci troviamo per dono di Dio, ma ci siamo. E Origene dice: se un giorno ci troveremo in balia di implacabile tentazione, di tempeste, ricordiamoci che il Signore ci ha obbligati ad imbarcarci e vuole che lo precediamo sull'altra riva. Quando in mezzo alle tempeste della vita avremo passato tre quarti dell'oscura notte che regna nei momenti della tentazione, lottando il meglio possibile per evitare il naufragio della fede, siamo sicuri che al sopraggiungere dell'ultimo quarto della notte, quando la tenebra starà per essere ormai vinta dal giorno e il giorno si farà vicino accanto a noi, allora arriverà il Signore per renderci il mare benigno, per camminare sui flutti, eppure noi cammineremo con Lui sulle onde della tentazione e del dolore e le attraverseremo come niente fosse. Ecco, mi viene da fare l'applicazione. Lui non ha usato il termine perché allora non esisteva ancora, ma dice la stessa cosa che vi ho detto io, cioè di fare il surf sulle onde, di cavalcare la difficoltà, e questi vi porteranno oltre. Ah, poi bisogna anche ragionarti un po' su una volta ho sentito una bella applicazione dire, no? Nelle difficoltà, no? Fare come le opere in cinque atti. L'opera in cinque atti comincia, mettiamo così, con la tragedia, no? Ma è solo la prima. Poi c'è il miglioramento, poi c'è la risoluzione, poi c'è la vittoria. Per cui quando c'è la tempesta è solo un momento, è solo il primo momento. Poi ci sarà la calmata, poi ci sarà la vittoria. Tutti stratagemmi per non soccombere allo scoraggiamento, alla disperazione. E proprio per questo, allora, vi do qualche regoletta per vincere le tempeste. Primo, finché vivi, risplendi, ecco essere sempre nella luce. Le tempeste ci colgono quando siamo nelle tenebre. Stare nella luce, lui è luce. Secondo, la vita continui a farti sentire, a darti rivelazione dell'amore del Padre. Questo è importantissimo. Solo l'amore perfetto scaccia la paura. Ma quale amore perfetto? Mica il nostro, traballante, incostante. È l'amore del Padre. La vita continua a rivelarti l'amore del Padre. Terzo, questo è molto importante questo. Ostinati a essere oggi un po' migliore di ieri. Pensate, alla fine dell'anno saremo 365 volte migliori dell'inizio. E quarto, Dio ti custodisca nel palmo della sua mano. C'è anche nel profeta Isaia: ti ho scritto sul palmo delle mie mani. Vuoi che ti lasci, vuoi che ti abbandoni la tempesta? Ma se tu sei addirittura scritto nel palmo delle mie mani, non ti abbandonerò. Ecco, carissimo, allora sono arrivata alla vitamina spirituale, di un classico Cassiano, che diceva: impariamo a percepire in ogni azione la nostra debolezza, ma allo stesso tempo l'aiuto di Dio, per poter dire: fui spinto a cadere dalla mia debolezza, ma Dio mi sostenne. E con questo sostentamento io ho concluso, carissimi. Allora, se avete domande, chiarimenti, il numero è 338-7553847. Poi c'è il sito di Radio Mater e il sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma e buona camminata sulla tempesta.